Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Todos tenéis una vocación personal.
Tutti avete una vocazione personale che Egli ha voluto proporvi per la vostra felicità e santità. Quando qualcuno si vede conquistato dal fuoco del suo sguardo, nessun sacrificio sembra così grande per seguirlo e dargli il meglio di se stesso. Così hanno fatto sempre i santi, estendendo la luce del Signore e la potenza del suo amore e trasformando il mondo fino a convertirlo in un focolare accogliente per tutti, dove Dio è glorificato e i suoi figli benedetti.
Radio racconta una storia che dura 30 minuti.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre, lunedì 2 aprile scorso, in aula Paolo VI, rivolgendosi ai giovani spagnoli della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid 2011. I santi hanno esteso dunque sempre la luce del Signore al mondo. Un promemoria che Benedetto XVI consegna appunto ai ragazzi di Madrid, ma attraverso di loro a tutti i giovani del mondo. Un santo giovane che fu conquistato dal fuoco di Cristo e che lo diffuse in tutto il mondo proprio con questa impronta di giovinezza, con questo slancio vitale, fu Francesco d'Assisi. Forse non tutti sanno che Hermann Hesse, lo scrittore tedesco Nobel per la letteratura nel 1946, cantore di Siddhartha, curioso di buddismo, di induismo, di misticismo in genere, dedicò un racconto anche a Francesco d'Assisi. Il prossimo 9 agosto ricorreranno 50 anni dalla morte di Hermann Hesse. In questa occasione la casa editrice Piano B di Prato ristampa questo testo non molto conosciuto, che è un resoconto biografico del figlio di Pietro Bernardone, reso con uno stile semplice e quasi favolistico. Ve ne leggo una piccola parte. Sulla terra, fin dall'antichità, sono sempre vissuti uomini grandi e straordinari, uomini che non aspiravano a raggiungere la gloria attraverso singole gesta sporadiche o scrivendo poemi e libri. Tuttavia tali spiriti particolari hanno esercitato un'enorme influenza su interi popoli e intere epoche. Tutti li conoscevano e ne parlavano con entusiasmo e volevano saperne di più. E così il loro nome e le storie sulla loro natura correvano di bocca in bocca e nemmeno con il passare dei secoli andarono dimenticati nel fluttuare e mutare dei tempi. Tali uomini, infatti, non affascinavano attraverso singole azioni o discorsi o artifici, ma proprio perché tutta la loro vita sembrava nata da un unico spirito, grande e armonioso, che si presentava agli occhi di tutti come un simbolo, un esempio limpido e divino. Questi uomini esemplari, però, anche se non avessero compiuto nemmeno una grande opera, un'opera a tutti manifesta, soltanto con la loro vita si sono resi indimenticabili maestri e conquistatori di cuori, operando e vivendo sempre seguendo un unico spirito superiore, come un architetto che realizza un duomo o un grande palazzo non sulla scia di una momentanea ispirazione di un estro passeggero, ma in base a un'idea e a un progetto chiaro e vivido. Furono tutte anime audaci e possenti, arse da una grande sete di infinito e di eterno, che non concesse loro né fermezza né benessere finché non riconobbero, al di là degli usi e dei comportamenti dell'epoca e dei contemporanei, una legge eterna, alla quale da quel momento in poi si ispirarono nelle azioni e nelle speranze. Furono poeti, santi, taumaturghi, saggi o artisti, ognuno secondo la sua particolare natura e il suo talento. Tutti però si somigliarono nel cogliere nella brevità e nella caducità dell'esistenza sulla terra un simbolo dell'eterno e dell'immutabile. E con desiderio ardente e con passione intrepida tutti cercarono di ricongiungere nel loro cuore cielo e terra e di infiammare le cose terrene e mortali con il fuoco della vita eterna. La loro esistenza si liberò così delle mortali catene del tempo e della fragilità passeggera e, liberata dalla sua scorza terrena, si offre ormai alla memoria degli uomini come un miracolo. La vita di questi uomini eccezionali non è che un ritorno all'inizio della creazione e un saluto appassionato dal paradiso di Dio. Questi grandi sognatori, queste anime eroiche, hanno sempre disdegnato di bere da acque torbide. Non hanno mai trovato soddisfazione nei simulacri e non si sono mai accontentati di un nome al posto della sostanza, né di un'immagine invece della realtà, ma anzi hanno cercato con impulso instancabile di tornare alle prime e pure sorgenti di ogni forza e di ogni vita. Hanno trattato le anime misteriose della terra, le piante e gli animali come anime loro pari e strettamente affini, e hanno desiderato con passione nelle difficoltà e nei dolori di parlare direttamente con Dio stesso invece che con immagini e simboli. In questo modo hanno portato Dio più vicino a tutti gli altri uomini e, rinnovando così la dignità e l'onore del mistero della creazione, interpretandolo con una sacra ispirazione, hanno riscoperto l'essenza e la legge dell'uomo interiore, perché si ponevano nudi di fronte alla terra e al cielo, come se fossero stati i primi uomini, mentre noi riteniamo invece di poter vivere solo nell'involucro di sicure rappresentazioni e di abitudini consolidate. Uomini così, che hanno veramente raggiunto una profonda essenzialità, agli inizi sono quasi sempre giudicati pazzi, e non mancano certo coloro ai quali tali anime appariranno sempre incomprensibili, folli. A chi però contempli seriamente la vita di un grande uomo, essa sembra simile a un fiume che precipita da una gola e simile a un grido appassionato di tutta l'umanità, perché in realtà una vita del genere è sempre come un sogno che diviene forma e persona, una nostalgia divenuta visibile e un desiderio di eternità di tutta la terra, le cui creature nella fugacità della vita cercano sempre di unire la loro sorte a quella degli astri eterni. In quell'epoca lontana che noi chiamiamo Evum Medium, o Medioevo, erano sorte sempre più di frequente negli animi e tra i popoli terribili forze ostili, e i paesi erano attraversati da tremori e gemiti per le miserie della guerra, delle grandi battaglie. Tra gli imperatori e i papi divampavano sanguinosi conflitti, le città combattevano i tiranni, ovunque la nobiltà e il popolo si scontravano dolorosamente. E la Chiesa romana, la dominatrice del mondo, si occupava con maggiore impegno di armi, alleanze, legazioni, scomuniche e castighi che non di salvezze delle anime. Tra i popoli spaventati, però, scorreva un profondo disagio. In molti luoghi comparvero nuovi maestri e comunità che, anche a costo della propria vita, sfidarono le severe persecuzioni della Chiesa. Altri in grandi eserciti si misero al seguito di violente spedizioni verso la terra promessa. In nessun luogo si trovava una guida o una sicurezza, e sembrava che, nonostante lo splendore esteriore, l'Occidente, cuore della terra, fosse vicino al dissanguamento. Avvenne allora che in Umbria un uomo giovane e sconosciuto, spinto dai suoi rimorsi e in profonda umiltà, decidesse dentro di sé di vivere il resto della sua vita semplicemente e senza ripensamenti come un modesto e fedele seguace del Salvatore. Avvenne poi che dei compagni lo seguissero, all'inizio 2 o 3, poi 100, poi molte migliaia, e che quest'umile uomo dell'Umbria emanasse una tale luce di vita è una così grande fonte di rinnovamento e di amore su tutta la terra, che un raggio risplende ancora fino ai giorni nostri. Quest'uomo era Giovanni Bernardone, chiamato San Francesco d'Assisi, un sognatore, eroe e poeta. Di lui ci è rimasta un'unica preghiera o poesia, ma invece di parole e di versi scritti, egli ci ha lasciato il ricordo di una vita semplice e pura, che per bellezza e tranquilla grandezza si erge sopra moltissime opere poetiche. Chi dunque narra la sua vita non ha bisogno di altre parole e considerazioni, dalla quali a mia volta sono felice di astenermi. Nel XII secolo viveva ad Assisi, in Umbria, Pietro Bernardone, un mercante molto ricco e stimato dai concittadini. Era un mercante di stoffe e dunque apparteneva al ceto di commercianti più importante. Come era uso e costume in quell'epoca, Ser Bernardone faceva spesso lunghi viaggi in città e paesi lontani per acquistare le sue stoffe nei mercati più famosi, ma con particolare profitto e piacere viaggiava nel meridione della Francia, dove soprattutto nella ricca città di Montpellier si teneva un importante mercato permanente. Fu proprio là che imparò la lingua francese e anche le usanze e i costumi e acquisì conoscenze di vario genere. A quell'epoca i mercanti che viaggiavano avevano dei modi e uno stile di vita diverso da quello che vediamo oggi e spesso effettuavano i loro viaggi non senza grandi pericoli, trasformandosi quasi in cavalieri. Inoltre portavano novità e conoscenze di ogni tipo da un paese all'altro, amministravano gli affari dei principi e dei potenti ed erano, senza volerlo, annunciatori e messaggeri di nuovi eventi, dottrine, canti, notizie. Essi acquistavano così non solo una vasta esperienza e costumi raffinati, ma diffondevano inoltre attraverso i paesi, insieme con altre notizie, soprattutto le nuove idee degli uomini saggi e i loro insegnamenti. Questo Ser Bernardone aveva per moglie donna Pica, della quale sappiamo ben poco, oltre al fatto che discendesse da un nobile casato, per questo appunto era chiamata donna. Possiamo inoltre supporre che donna Pica fosse originaria della Provenza, la regione che anche al marito aveva ispirato il piacere per la libera e armoniosa natura della Francia. Forse è proprio perché gli antichi autori non sono in grado di parlarci di questa nobile dama che noi tanto più profondamente desidereremmo ammirare un suo ritratto e osservare colei che non possiamo immaginare se non come piena d'amore, gentile, serena alla maniera dei provenzali, che sanno pregare con fervore così come sanno cantare e poetare con grazia. E se poi pensiamo alla vita e al modo d'essere di suo figlio, non possiamo dubitare che quest'uomo dovesse avere una madre dolcissima. A quell'epoca però non si faceva altro che discutere ovunque della fede e della Chiesa, che nonostante la sua trionfale apparenza mondana sembrava volgere senza scampo verso un irrigidimento e una lenta morte interiore. Per questo si diffondevano, soprattutto tra i poveri, dei grandi sospiri. Oggi i popoli di quel tempo possono sembrarci dei campi inariditi, simile a un animale selvatico morente che urla e trema per la sofferenza e la fame. Come un bambino sperduto in un'oscura foresta si dispera, pieno di paura, e nella sua profonda angoscia grida aiuto, così nell'animo di quegli uomini gridava e fremeva con ardente passione una bruciante nostalgia di fresche sorgenti. Qua e là si annunciavano nuovi profeti, comparvero veggenti e penitenti e si costituirono ferventi comunità che però la Chiesa scomunicò e perseguitò come eretiche e infedeli. Anche Ser Bernardone era molto informato su questi argomenti ed è possibile che anche in casa sua se ne discutesse molto. Infatti, ovunque l'umanità era desiderosa di una fede nuova e viva e anelava alla conoscenza di Dio e delle cose eterne, ormai esaurite e spente negli insegnamenti e nei costumi della Chiesa. Oltre a questo, Bernardone aveva sentito parlare anche degli altri fatti del mondo, di guerra e di cavalieri, dell'imperatore Federico Barbarossa che regnava in quel periodo. E li raccontava. Al Barbarossa, a cui le città italiane avevano sottratto molta forza con la vittoria di Legnano, successe il sovrano Enrico VI, che tornò a vessare pesantemente le terre italiane. In quell'epoca fu posto a capo della città di Assisi, nominato dall'imperatore, un severo balivo, Corrado di Svezia, detto duca di Spoleto, che dalla sua fortezza comandò con rigore la città e i suoi abitanti. Come in uno specchio sfilavano le notizie di tutti questi destini e degli avvenimenti del mondo nella casa di Ser Bernardone, dove ferveva una vita varia e movimentata. Inoltre la città di Assisi era, ieri come oggi, una località e un luogo di residenza davvero magnifico. È situata infatti in ripida salita su un'alta collina. Dietro di essa si erge l'imponente Monte Subasio e dalla città si apre un'ampia vista, veramente splendida, su tutta la regione Umbra, che è una delle più belle e fertili d'Italia, con molte cittadine, borghi, villaggi e monasteri. Nell'anno del Signore 1182, secondo alcuni nel 1181, avvenne che ad Assisi Donna Pica desse alla luce un bambino, mentre suo marito si trovava in viaggio nel sud della Francia. La madre decise di dare al piccolo il nome di Giovanni. Il giorno dell'evento, un vecchio pellegrino che nessuno conosceva entrò nella casa, chiese di vedere il bimbo, lo prese tra le braccia, lo osservò con tenera gioia e proruppe in magnifiche lodi, predicendo al neonato uno splendido e grandioso destino. Il bambino fu poi battezzato in Duomo con il nome di Giovanni. Quando però qualche tempo dopo Bernardone, suo padre, tornò dal viaggio, chiamò il bambino Francesco e questo nome gli restò per sempre. Glielo diede, si pensa, per il suo particolare amore per la Francia e la natura francese. Infatti, già in tenera età, Francesco imparò la lingua franca, che usò volentieri anche più tardi, soprattutto quando per divertirsi cantava belle canzoni. Per il resto, il bambino crebbe senza molta istruzione e gli furono insegnati solo i primi rudimenti dell'arte dello scrivere e del latino. Per tutta la vita poi prese in mano la penna malvolentieri e con fatica. Non fu quindi educato per diventare un sapiente d'eccezione, ma in compenso godette in allegria le gioie della sua giovane età, guardando al futuro con animo sereno, perché era di indole lieta e semplice e profondamente attratto da tutte le cose belle e allegre. Mentre si avvicinava così agli anni dell'adolescenza, un desiderio irrefrenabile cominciò a turbarlo, come se dovesse compiere nella sua vita qualcosa di straordinario, di grandioso. Nella sua giovane anima nasceva così, in modo velato e oscuro, questo istinto innato, ancora senza meta o certezze, come un gioioso pater tali. Francesco si gettò con passione impetuosa nella vita, con il grande desiderio di conoscere, di appropriarsi di tutto lo splendore e le bellezze del mondo. La sfarzosa vita del cavaliere dovette apparirgli davvero nobile e desiderabile. Era la vita verso cui la sua natura lo spingeva. In quegli anni inoltre echeggiavano dalla Francia i primi dolci e intensi canti d'amore dei trovatori provenzali, che suscitarono nell'ardente giovanotto passioni e presagi profondi, perché egli amava la Francia un po' come una patria lontana. Divenire cavaliere e trovatore era il suo sogno, il suo desiderio più grande. Suo padre non era un nobile, ma era ricco e stimato, e Francesco aveva buoni rapporti di amicizia con i giovani figli dei nobili, si esercitava con le armi, nel canto, spendeva molto denaro e viveva sotto ogni aspetto proprio come un giovane nobile. Godeva pienamente delle meraviglie del mondo, portava abiti sontuosi ed eleganti, dava banchetti e feste, gli piaceva cavalcare, tirar di scherma, giocare, danzare e amava ogni sorta di divertimento. I compagni e gli amici lo amavano molto, in parte per il suo denaro, ma non meno anche per il suo carattere gentile, allegro e davvero nobile, perché quanto a raffinatezza di costumi e nobiltà di sentimenti, Francesco non era secondo a nessun illustre barone. Gli piaceva soprattutto sperperare e scialacquare, gli sembrava particolarmente consono a un vero cavaliere. Ben presto divenne tra i giovani figli dei signori un capo e un re. e fu chiamato Princeps Juventutis. Eppure conservò sempre un carattere mite e compassionevole. Avvenne una volta che un povero mendicante entrasse nel negozio di suo padre e implorasse una piccola offerta in nome di Dio. Francesco lo apostrofò con rabbia e lo cacciò via. Subito però si dispiacque per questa durezza e se ne pentì tanto che corse per strada dietro al mendicante e, raggiunto, gli regalò il doppio. Ecco, era l'incipit di Francesco d'Assisi, un racconto piuttosto misconosciuto di Hermann Hesse, che in occasione del prossimo 50° anniversario dalla morte dello scrittore tedesco, Nobel per la letteratura del 1946, la casa editrice Piano B di Prato ha mandato alle stampe in questi mesi. La figura di Francesco non smette di sollecitare non soltanto la testimonianza cristiana attraverso i secoli, ma anche la riflessione di studiosi laici o comunque non necessariamente vicini allo spirito evangelico. E allora, prima di salutarci oggi, cari amici, vorrei segnalarvi un altro libricino edito da Adelphi, davvero singolare, uno studio davvero singolare. Si intitola Doppio ritratto, San Francesco in Dante e Giotto, e lo firma il filosofo veneziano Massimo Cacciari. Vi leggo dalla quarta di copertina. I maggiori fabbri del volgare europeo, del parlar nostro, quello pittorico, Giotto, quello letterario, Dante, si incontrano nella figura di San Francesco, quasi che il nuovo linguaggio nascesse precisamente dalla necessità di confrontarsi con essa, con questa figura, e di rappresentarla. Ma l'incontro si rivela un conflitto. Le loro interpretazioni della rivoluzione francescana divergono radicalmente e, per aspetti essenziali, giungono fino a tradire la straordinarietà dell'annuncio del crocifisso di Assisi. Eppure è proprio nel gioco di queste contraddizioni, di questi tradimenti, che si va affermando quello spirito che segnerà la nascita della nuova Europa. Poche pagine, veramente poche, neanche un'ottantina, che condensano dunque una lettura, come abbiamo sentito, antitetica di Francesco, a riprova che anche nell'universalità del messaggio, dell'adesione allo spirito evangelico, si possono aprire possibili diversissime interpretazioni. Allora, tutto ciò in Massimo Cacciari, Doppio ritratto, San Francesco in Dante e Giotto, in libreria per Adelphi. Precedentemente invece abbiamo gustato le pagine iniziali di Francesco d'Assisi di Hermann Hesse, da poco in libreria per Piano B Edizioni. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.